Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa secondo l'opera dell'abate Rohrbacher. Ecco, cari ascoltatori, vi ricorderete di come abbiamo seguito le diverse tappe della vita del popolo ebreo del deserto. E come abbiamo visto i grandi miracoli, ripetuti, grandiosi miracoli che accompagnano l'esodo, accompagnano questo cammino lunghissimo dentro il deserto sotto la guida di Mosè. Un cammino che è tanto più, diciamo, stupefacente quanto più ci si ricorda che la sua lunghezza è anche una punizione, è anche una prova ulteriore. Non è un cammino che non poteva essere più breve, anzi si sarebbe concluso in poco tempo se Dio non avesse voluto far sostare nel deserto per 40 lunghi anni appunto il popolo ebraico per purificarlo dalla sua debolezza, dalla sua mancanza di fede, dai suoi peccati ripetuti durante appunto questo viaggio. Vi ricorderete come spiccava fra tutti la nostalgia dell'Egitto, la nostalgia per le cipolle d'Egitto, questo desiderio di tornare in fondo al proprio passato, alla propria prigionia, alla schiavitù. Eppure la guida di Mosè è stata sempre ferma e sicura. E oggi noi ci concentriamo in modo particolare sul testo dedicato alla morte di Mosè, alla fine del suo cammino lunghissimo, all'età di 120 anni, Mosè conclude il suo compito profetico di guida e di padre del popolo ebreo nel deserto e viene chiamato da Dio a raggiungerlo. Ebbene, questo passo è particolarmente importante perché in realtà noi anche ci soffermeremo leggendo proprio le pagine del Rohrbacher. Desidero farvele assaporare, farvele ascoltare direttamente su un punto così importante, perché è importante capire nel congedarci dalla figura del più grande patriarca che il popolo ebreo abbia avuto, è importante capire la sua santità, la particolare forma di santità di Mosè, dominare bene questo aspetto della sua persona e capire fino in fondo in che senso Mosè è figura di Gesù Cristo, annuncia già Gesù Cristo con la sua stessa vita, ovviamente in analogia, in figura, ma è modellata la sua vita sulla vita del Redentore. E qui inizieremo con un passo che adesso vi leggo, dove abbiamo un annuncio molto importante fatto da Mosè, siamo in Deuteronomio, di Gesù. Mosè annuncia Gesù. Perché questo passo è importante? Perché è un passo che fa capire come la rivelazione orale, primitiva, che viene data ad Adamo, da Dio, si è trasmessa, è stata custodita, è stata insegnata a tutti i popoli, a tutte le genti, anche se solo il popolo ebraico ha saputo conservarla incorrotta, e fa capire come e quanto profondamente anche i grandi patriarchi, in questo caso in particolare Mosè, hanno una profonda attesa del Messia e annunciano Gesù stesso e la venuta futura di Gesù. Ecco, leggiamo questo passo in cui Mosè appunto annuncia la venuta del Redentore. Abbracciando l'uomo di Dio, ovvero Mosè, tutto insieme il passato, il presente e l'avvenire, ricorda al popolo la grande promessa del Redentore, fatta fin dal tempo di Abramo e di Eva, di Adamo e di Eva nel paradiso terrestre e dopo la loro caduta, confermata ai patriarchi, prima e dopo il diluvio. Promessa che era l'anima dell'antica alleanza, in quella guisa che il Redentore promesso è l'alfa e l'omega, il principio e la fine di tutta la religione, dal peccato dei nostri primi padri sino al giudizio finale. Quindi, dice l'abate Rohrbacher, bisogna saldamente ricordare che da Adamo in poi, prima e dopo il diluvio, tutti i patriarchi sono portatori della promessa messianica, della promessa che Dio invierà un redentore, un salvatore. E questo è l'elemento vero di continuità fra Antico e Nuovo Testamento, non va mai dimenticato. Leggiamo il passo adesso di Deuteronomio 10, 12, 22 che cita Rohrbacher. Il Signore Dio tuo ti manderà un profeta della tua nazione e del numero dei tuoi fratelli, come me. Lui ascolterai. Secondo quello che tu domandasti al Signore Dio tuo presso l'Oreb, quando tutta la moltitudine era adunata, e dicesti: che io non senta più la voce del Signore Dio mio e che io non veda più questo fuoco grandissimo perché io muoia. E il Signore mi disse: hanno in tutto parlato bene. Un profeta farò loro nascere di mezzo ai loro fratelli, simile a te. E in bocca a lui porrò le mie parole, e ad essi riporterà tutto quello che io gli comanderò. Chiunque poi non vorrà ascoltare le parole che egli nel nome mio annunzierà, proverà le mie vendette. Questo profeta è simile a Mosè. Questo profeta, il quale, come Mosè, da padrone comanda la natura, come lui è il mediatore di un'alleanza con Dio e forma un nuovo popolo, con un nuovo sacerdozio e una nuova legislazione. Ebbene, questo nuovo profeta è appunto il figliuolo dell'uomo, a cui Mosè ed Elia rendono omaggio sul Tabor, e di cui già disse il Signore: ecco il mio diletto figliuolo, ascoltatelo. E per non averlo voluto ascoltare, gli ebrei sono da 18 secoli oppressi dalla divina vendetta. Ecco, questo passo ho voluto leggervelo perché fa capire quanto fortemente fosse ben interpretato l'Antico Testamento dai padri della Chiesa, dai grandi dottori, dai grandi teologi e dal Magistero, nel sottolineare come appunto la promessa è nota e ricordata da tutti i patriarchi, in modo particolare da Mosè. Ma veniamo adesso alla morte di Mosè. Mosè sostanzialmente riceve da Dio l'annuncio della sua morte, lo invita a salire su un monte e su questo monte gli annuncia che appunto morirà. Tra l'altro vi è un particolare che direi particolarmente suggestivo, il fatto che non è stata custodita dalla tradizione, non si sa, non si è mai saputo se e dove sia seppellito Mosè, mentre abbiamo tombe di grandi patriarchi, noti luoghi in cui appunto grandi patriarchi sono stati seppelliti, non si è mai saputo appunto dove Mosè è stato seppellito. Questo ha un profondo significato provvidenziale perché evidentemente la grandezza della santità e della potenza che Mosè aveva manifestato, i grandi miracoli che avevano costellato, si può dire, ogni giorno della sua vita, avrebbero potuto spingere un popolo ancora rozzo, come il popolo ebreo dei primi tempi, a confondersi e ad adorare colui che comunque rimane solo un uomo. E prima di morire, Mosè intona e canta davanti a tutto il suo popolo il grande, famosissimo cantico di Mosè, che è un testo di particolare forza e diciamo anche durezza, nel senso che appunto è un testo che condanna i tradimenti del popolo ebreo contro Dio e contro i suoi profeti, tradimenti dovuti al benessere, dovuti alla sicurezza che li inganna e appunto li spinge ad allontanarsi di Dio. E questo cantico così amaro in un certo senso, perché è il cantico che ricorda e profetizza gli ebrei che tradiranno il loro Signore, è anche però aperto alla speranza e alla conversione, perché comunque Dio non ritirerà la sua provvidenza da questo popolo, lo custodirà fino alla finale conversione. Adesso vi leggo due paginette, due o tre pagine del testo Storia della Chiesa di Rohrbacher, in cui questo grande teologo e storico ci fa comprendere il significato più profondo e il valore della figura di Mosè, in cosa è consistita la sua santità. Finito che ebbe Mosè di dire tutte queste cose a Israele, ovvero finito il cantico che appunto aveva cantato loro, Mosè così concluse: ponete mente a tutte le parole che io vi ho oggi intimato, affinché raccomandiate ai vostri figliuoli di osservare e fare e adempiere tutte quante le cose prescritte in questa legge. Perché non a caso sono state comandate, ma affinché ognuno di voi per esse abbia vita. E ponendole in esecuzione, dimoriate per lungo tempo nella terra di cui, valicato il Giordano, entrerete in possesso. E il Signore parlò in quello stesso giorno a Mosè e disse: sali su questo monte Abarim, ovvero monte dei passaggi, sul monte Nebo, che è nella terra di Moab, dirimpetto a Gerico, e guarda la terra di Canaan, la quale darò in dominio ai figliuoli di Israele, e muori sopra quel monte. Solo quando sarai salito andrai a riunirti alle tue genti, come morì Aaron, tuo fratello, sul monte Hor, e si riunì al suo popolo, perché voi peccaste contro di me, in mezzo ai figliuoli di Israele, alle acque di contraddizione, a Cades, nel deserto di Sin, e non mi faceste onore presso i figliuoli di Israele. Tu vedrai dirimpetto a te la terra che io darò ai figliuoli di Israele, ma tu non vi entrerai. Ecco, faccio un breve commento. Vi ricordate la puntata precedente? La severità di Dio con Mosè. Ha dubitato per un istante del grande miracolo delle acque sgorganti dalla roccia. Ha modificato il suo ordine. Dio ha detto di parlare alla roccia e Mosè la percuote. Per questa così piccola, in fondo, debolezza, Mosè viene condannato da Dio a non entrare nella terra promessa. Lui che era stato il profeta della terra promessa, che aveva liberato dall'Egitto il suo popolo. E 40 anni dopo, Dio, poco prima appunto di farlo morire, gli ricorda ancora quella lieve mancanza. Ora, quale grande lezione c'è da trarre da questo passaggio del testo che stiamo commentando? Come in proporzione ai doni, alle grazie che Dio dà a un'anima, Dio diventa più esigente e geloso di quell'anima. Quanto più Dio concede di crescere nella vita contemplativa e nella vita di grazia e nella santità, quanto più esige dal santo che ha eletto a essere santo una fedeltà assoluta, un abbandono assoluto alla sua volontà e alla sua provvidenza. E ecco, qui abbiamo una lezione veramente importante, in un certo senso, che tutti noi abbiamo il dovere di fare nostra. Vedete come la Bibbia, la storia che stiamo seguendo, davvero è una sorta di tesoro di ispirazioni anche per qualunque cristiano di buona volontà. Mosè, riprendiamo la lettura, simile a un padre in atto di lasciare la sua famiglia, diede quindi la benedizione ad ognuna delle tribù e finì con queste formali parole: non vi è altro Dio simile al Dio del rettissimo Israele. Colui che siede sopra i cieli è tuo protettore. Egli con la sua potenza governa le nubi. Lassù è il suo abitacolo e quaggiù egli stende le sue braccia eterne. Egli metterà in fuga davanti a te i tuoi nemici e dirà loro: siate ridotti in polvere. Israele si starà nelle sue abitazioni con tutta fidanza e da sé solo. L'occhio di Giacobbe godrà lo spettacolo di una terra feconda di grano e di vino, e i cieli pioveranno a diluvio le rugiade. Beato sei tu, o Israele, chi è mai simile a te, o popolo, che hai tua salute nel Signore? Egli, scudo che ti protegge, egli spada di gloriosa vittoria per te. I tuoi nemici ti mancheranno di fede e tu calpesterai i loro colli. Salì dunque Mosè dalla pianura di Moab sul monte Nebo. alla cima del Fasga dirimpetto a Gerico, e il Signore gli fece vedere tutta la terra di Galad fino a Dan, e tutta Neftali, e la terra di Efraim e di Manasse, e tutta la terra di Giuda fino al mare ultimo, e la parte del mezzodì e la spaziosa campagna di Gerico, città delle palme, fino a Segor. E disse a lui il Signore: questa è la terra per ragione della quale giurai ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, e dissi: la darò ai tuoi discendenti. Tu l'hai veduta coi tuoi occhi e non vi entrerai. E qui morì Mosè, servo di Dio, nella terra di Moab, secondo il comando del Signore. E questi lo fece seppellire in una valle di terra, della terra di Moab, dirimpetto a Fogor. Ed è rimasto ignoto a tutti il suo sepolcro fino al giorno d'oggi. Mosè aveva 120 anni quando morì. Non gli si indebolì la vista, né gli si smossero i denti. E i figli di Israele fecero duolo per lui nella pianura di Moab per 30 giorni. Oggi pure gli avanzi dispersi di Israele fanno il lutto ogni anno per la morte di Mosè. Al tempo in cui morì il legislatore di questa sempre viva nazione, non si vedeva ancora storia certa e continuata presso popolo alcuno. Quelli che in progresso di tempo si resero famosi, come ad esempio i Greci e i Romani, ancora non esistevano. E neppure erano ancora noti più dei personaggi che essi adorarono in appresso come dei. La Grecia era a quei giorni abitata da barbari senza alfabeto né agricoltura, poiché Cadmo non aveva per ancora portato loro l'alfabeto dalla Fenicia, né Cerere insegnato a coltivare la campagna. Troia non era ancora stata fondata. E Roma lo fu solo 7 od 8 secoli dopo. Negli annali del mondo non si trova uomo pari a Mosè. Da 30 e 40 secoli un popolo inesplicabile commemora continuamente la nascita, la vita, la morte, i prodigi, le leggi di lui nelle sue feste, nei suoi usi, nei suoi riti. Ne legge il codice con tanta venerazione che ne ha perfino contato tutte le lettere. I cristiani, che da 1800 anni forma la parte più illuminata e più illustre del genere umano, lo celebrano come il mediatore dell'antica alleanza, come il grande inviato di Dio a confermare la verità nel mondo e a prepararlo alla venuta del Salvatore. Gli arabi, i turchi, i persiani lo venerano Mosè come profeta dell'Altissimo. I greci e i romani, come generalmente un po' inesatti in fatto di storia, si accordano tuttavia, come abbiamo veduto, a rappresentarcelo come un personaggio straordinario, legislatore degli ebrei. Ricordare agli uomini la prima di tutte le verità, che vi è cioè un ente supremo, creatore del cielo e della terra, signore sovrano di tutte le cose. Prescrivere loro innanzitutto il primo di tutti i doveri, quello di adorare Dio e servire Lui solo, sottomettere alle adorabili sue leggi la nazione come l'individuo, il re come lo schiavo, costituire un popolo con questi dogmi, condurre qua là questo popolo e agitarlo quasi inestinguibile brace per mezzo all'universo, conservare in tal modo al genere umano la saggezza, la ragione, la dignità. Ecco quanto non seppe fare nessun umano legislatore e quanto fece Mosè, o per meglio dire, Dio per mezzo di lui. Salvo Cristo, nessuno apparve in terra maggiore di Mosè. Mosè è Cristo, Dio solo poteva mostrarci tale cosa. Nessuno fu tanto dimentico di sé per servire i suoi simili quanto Mosè. Né vi ebbe mai popolo tanto ingrato quanto il popolo ebreo verso di lui. Sempre mormorazioni, sempre minacce, e dopo le minacce i fatti. Tutto il popolo era levato a rumore e voleva lapidarlo. Eppure in tanta furia egli difende il popolo davanti al Signore, che voleva sterminarlo. Lasciami fare, dice Dio, che io sfoghi il mio furore contro di loro e gli stermini, e io ti farò capo di una nazione grande. Di grazia, risponde Mosè, che non abbiano a dire gli egiziani. Con astuzia li menò fuori per ucciderli sulle montagne e sterminarli dal mondo. Si calmi il tuo sdegno, perdona l'iniquità del tuo popolo. Egli neppure risponde, tanto era intento al pericolo di quel popolo ingrato e nulla curante di sé. Alle promesse che Dio gli fa, ben più ancora, Mosè vuole per loro perdere se stesso e dice, Signore, perdona loro questo fallo, o se non lo fai, cancellami dal tuo libro. E dopo tanti travagli, dopo aver sopportato l'ingratitudine di questo popolo per 40 anni, onde condurlo nella terra promessa, egli ne è escluso. E Dio medesimo gli dice che questo onore era riservato a Giosuè e da lui. Tu non introdurrai questi popoli nella terra che io darò loro, come se egli gli dicesse, tu ne avrai la fatica e un altro ne coglierà il frutto. Dio gli intima la sua morte ormai vicina e Mosè, senza spaventarsene e senza pigliare un solo pensiero di sé, lo prega solo di provvedere al suo popolo. Il Signore Dio di tutti gli spiriti provveda a questo popolo un capo, il quale abbia virtù per andare e stare al loro governo e per guidarli fuori e per ricondurli, affinché non sia il popolo del Signore come un branco di pecore senza pastore. Poi Dio gli ordina una grande guerra in questi termini. Fa prima vendetta del male fatto dai Madianiti ai figliuoli di Israele, e poi te ne andrai al tuo popolo. Volendogli far sapere che egli non fatica per sé, ma che egli è fatto per gli altri. E tosto, senza dire alcuna parola sulla vicina sua morte, Mosè dispone le cose per la guerra e la finisce tranquillamente. Poi consuma quel poco di vita che ancora gli resta ad ammaestrare il popolo e a dargli gli insegnamenti che compongono il libro del Deuteronomio. E muore, senza alcuna ricompensa in terra, nel tempo che Dio così largamente le concedeva. Aronne ha per sé e la sua discendenza il sacerdozio. Caleb e la sua famiglia sono a dovizia provveduti, gli altri ricevono altri doni, e Mosè nulla, non si sa che ne sia stato della sua famiglia. Egli è un personaggio pubblico nato per il bene del mondo intero. Muore quest'uomo, cui Dio parlava faccia a faccia come amico d'amico, e di qual morte mai muore? In presenza del popolo che egli ha salvato, sale sul monte accompagnato, secondo la tradizione, da Giosuè, suo successore, dal sommo sacerdote Eleazzaro e dal consiglio degli anziani. E giunto alla cima, Dio gli fa vedere la promessa eredità, la terra promessa. Ma la sua felicità non è tanto per quello che egli vede, quanto per colui che gliela mostra. Un giorno aveva chiesto di contemplare la sua gloria e Dio gli aveva risposto: nessun uomo può vedermi e vivere. Certo, il suo desiderio si compie in quell'istante. Egli vede Dio e muore. L'anima sua, congiunta senza interposizione a colui che è, si separò dall'involucro mortale, morendo così, non di morte, ma di vita, amato da Dio e dagli uomini, amato da Dio che lo chiamava suo amico, e dà sepoltura al suo corpo per mezzo del principe dei suoi angeli. Amato da Cristo, il quale innanzi al giorno dei giorni gli risusciterà quel corpo glorioso e immortale, ragionerà con lui sul santo monte intorno al mistero dell'eterna misericordia ed entrerà trionfante con lui nel più alto dei cieli. Amato dagli uomini, a cui Dio nasconde il luogo della sua sepoltura, per paura che nell'eccesso della gratitudine loro non lo facciano un Dio. Amato dagli uomini, i quali, dopo Dio, da lui tengono quanto han di più prezioso, la ragione e la religione vera. Amato dagli uomini, infine, i quali, dopo Dio, a lui sono debitori del sapere da dove vengono, dove vanno, e che cosa essi sono, che cosa essi debbono essere. Ecco, questo passo quindi si è concluso, abbiamo seguito e penso sia stato interessante, ecco, assaporare proprio lo stile anche sublime dell'abate Rohrbacher. Sono le ultime pagine del libro, no, del libro ottavo, quindi siamo arrivati alla conclusione del libro ottavo e credo che sia sufficiente quanto abbiamo letto per avere questa, diciamo, straordinaria testimonianza della somiglianza di appunto Mosè a Gesù. L'analisi del Rohrbacher è tutta mirata appunto a mettere in luce questa somiglianza profonda, profondissima, fra la santità di Mosè, il suo vivere totalmente sacrificato per il suo popolo, totalmente dedito al bene del suo popolo, al bene del popolo eletto, servo di Dio, dimentico di sé, combattuto e perseguitato incessantemente, oggetto di ogni possibile mormorazione, violenza, addirittura tentativo di lapidazione. Eppure in questa incomprensione ha solo parole di perdono, ha solo parole di pietà per il suo popolo che lo perseguita e come Cristo dalla croce ha nelle sue ultime 7 parole solo parole di misericordia e di invito al perdono verso gli uomini che non sanno quello che fanno, così anticipando il mistero del Redentore, il mistero della croce che Mosè aveva compreso perfettamente e aveva ben presente. Mosè, anche se perseguitato e per così dire crocifisso moralmente dal suo popolo, prega per il suo popolo e intercede per lui perché Dio non lo stermini, Dio non lo percuota. Ecco, è veramente straordinaria questa analogia alla quale siamo troppo distratti, rispetto alla quale siamo troppo distratti. È raro che ci si ricordi di come i grandi patriarchi sono tutti, ciascuno a suo modo, figura di Cristo, sono tutti modellati su quel Cristo che nella loro santità e nel loro spirito di profezia avevano già potuto in qualche modo presentire, conoscere e vedere. E anche nei grandi patriarchi di cui leggeremo la storia nelle prossime puntate, vedrete come appunto tutti loro sono ciascuno a suo modo figura sempre più chiara del Messia promesso, del Redentore promesso che lentamente si avvicina al suo tempo. Ecco, anche il mistero dell'incarnazione, il mistero di Betlemme, il mistero grandissimo di Maria Vergine, sono semplicemente incomprensibili. Se rimuoviamo, dimentichiamo una comprensione profonda dell'Antico Testamento e se non riusciamo a calarci in questa attesa, direi spasmodica, profondissima, lacerante, del Messia promesso che è veramente l'essenza di tutto l'Antico Testamento. Si può dire che dalla prima all'ultima riga l'Antico Testamento sia incessantemente abitato da questa tensione verso Cristo Salvatore, verso l'incarnazione di Cristo, verso la nascita di nostro Signore Gesù Cristo, Verbo incarnato, vero Dio, vero uomo, che l'Antico Testamento aveva così profondamente scolpito nel cuore e nelle menti di tutti gli ebrei. Ecco che allora, sullo sfondo delle parole dette ora per capire la figura di Mosè, si staglia nella sua autentica grandezza la figura di Maria, la Santa, Santissima Madre di Dio, sempre Vergine, l'Immacolata, che appunto è erede di questa lunghissima storia di attesa del Redentore. E la sua santità diventa veramente immensa se capiamo che il voto di verginità perpetua che ha fatto è un voto che la escludeva dalla possibilità di essere madre del Salvatore. È proprio lei che, come nessun altro, in virtù del suo cuore immacolato, aveva comprensione profondissima del mistero della salvezza, rinuncia a essere la madre del Redentore e lei che si è umiliata con questa rinuncia, capiamo adesso, dopo aver capito la figura di Mosè, quanto lacerante, quanto straziante fosse il desiderio di appunto avere la possibilità di essere madre del Messia, lei che si umilia fino a rinunciare a questo dono immenso, proprio lei, e proprio in quanto sempre vergine, è scelta per darci il Redentore. Ecco, credo che ci stiamo accorgendo tutti insieme, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, di come una comprensione autentica dell'Antico Testamento sia essenziale per la nostra fede cristiana, sia essenziale per capire in tutta la loro bellezza e profondità i grandi santi anche del Nuovo Testamento. Io con ciò direi che vi saluto, vi auguro una buona domenica, ringrazio tutti per aver partecipato a questa trasmissione. Parliamo di cultura. L'appuntamento è fra 2 settimane. Buona domenica e Ave Maria a tutti gli ascoltatori.